qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi parliamo dei liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Oggi andremo a parlare di una situazione e di fatti che coinvolgono non solo il Medio Oriente, ma coinvolgono tutta l'Europa, coinvolgono il Mediterraneo, diciamo che coinvolgono il resto del mondo, perché è una questione che si dibatte a livello internazionale. Ecco, oggi andremo a parlare del sionismo. Parleremo del sionismo prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, prima della dichiarazione di Balfour, che ne è stata fatta durante la fine della prima guerra mondiale, e dove da lì si è partiti con la prospettiva di costruire una nazione per il popolo ebraico. Ovviamente tutto questo prima del 17 c'era in Europa, prevalentemente in Europa, tutta un dibattito che aveva principalmente tre frazioni, se vogliamo usare questo termine, ed era il rabbinato polacco, che voleva un risorgere della religiosità ebraica. Poi c'era il Bund, che era l'Unione Generale dei Lavoratori Ebrei, e poi c'era Ezel con il Movimento Sionista. Ecco, oggi cosa facciamo? Oggi andremo, proprio per dare elementi di riflessione, di discussione, di approfondimento, andiamo a leggere e la dichiarazione di Balfour, e cos'era il Bund, cioè l'Unione Generale dei Lavoratori Ebrei, e cos'era il sionismo e le sue varie componenti. Ecco, questo andremo a discutere oggi, e adesso leggeremo i vari documenti.
Lettera inviata a nome del governo di Sua Maestà dal ministro degli esteri Arthur Balfour a Lord Rothschild. È mio piacere fornirle, in nome del governo di Sua Maestà, la seguente dichiarazione di simpatia per le aspirazioni dell'ebraismo sionista che è stata presentata e approvata dal governo. Il governo di Sua Maestà vede con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico e si adopererà per facilitare il raggiungimento di questo scopo, essendo chiaro che nulla deve essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina, né i diritti e lo status politico degli ebrei nelle altre nazioni. Le sarò grato se vorrà portare questa dichiarazione a conoscenza della Federazione Sionista. Con sinceri saluti, Arthur James Balfour.
Ecco, come abbiamo sentito, la dichiarazione di Balfour, che si sembra che sia stato soltanto il ministro degli esteri di Sua Maestà a fare questa dichiarazione. No, non è vero. Non è stato soltanto il ministro degli esteri per un suo capriccio, ma è stata una dichiarazione del governo di Sua Maestà. E quindi la responsabilità di questa dichiarazione è collettiva, non è una questione isolata. Ecco, questo era importante sottolineare.
L'Unione Generale dei Lavoratori Ebrei della Lituania, Polonia e Russia, generalmente conosciuto con il nome Bund. Dal tedesco Bund, Federazione, Unione, è stato un movimento socialista ebraico creato alla fine del XIX secolo nell'Impero Russo. Il Bund fu fondato a Vilnius il 7 ottobre 1897. Il suo obiettivo era l'unificazione di tutti i lavoratori ebrei dell'Impero Russo sotto un unico partito socialista. L'Impero Russo a quel tempo includeva la Lituania, la Lettonia, la Bielorussia, l'Ucraina e parte della Polonia, dove viveva la maggior parte della popolazione ebraica. Il Bund cercò di allearsi con il movimento socialdemocratico russo per la realizzazione di una società democratica e socialista e per ottenere il riconoscimento giuridico degli ebrei come minoranza nazionale. Il Bund è stato un partito socialista laico che si opponeva alla vita tradizionale ebraica in Russia. Nel 1898 a Minsk entrò a far parte del Partito Operaio Socialdemocratico Russo. Per i primi 5 anni fu riconosciuto come l'unico rappresentante dei lavoratori ebrei nella socialdemocrazia, anche se molti socialisti ebrei si iscrissero direttamente alla socialdemocrazia. Nel 1901 la parola Lituania fu aggiunta al nome del partito. Nell'agosto del 1903, durante il secondo congresso, a Bruxelles e a Londra, il Bund espresse una posizione autonoma all'interno della socialdemocrazia e fu respinta sotto la pressione dei bolscevichi. Di conseguenza, 5 rappresentanti del Bund, Vladimir Kosovsky, Arkady Kremer, Mikhail Liber, Vladimir Medem e Noah Portnoy, lasciarono il congresso. Nell'aprile del 1906, durante il 4° congresso a Stoccolma, il Bund rientra nella socialdemocrazia con il sostegno dei menscevichi. Durante la rivoluzione del 1905, il Bund fu la forza trainante nelle zone polacche dell'impero. Negli anni successivi perse progressivamente seguito. Nel periodo 1909-1910 cercò di concentrarsi sulle problematiche del lavoro, organizzando diversi scioperi. Nel 1912, dopo la scissione della socialdemocrazia, il Bund diventò parte della federazione creata dai menscevichi. Il Bund accolse con favore la rivoluzione di febbraio del 1917, ma non sostenne la rivoluzione di ottobre in cui i bolscevichi presero il potere. Con la guerra civile russa e l'aumento di pogrom antisemiti dei nazionalisti e dell'Armata Bianca, il Bund fu costretto a riconoscere il nuovo governo sovietico e i suoi militanti combatterono in gran numero nell'Armata Rossa. Il Bund ha avuto anche alcuni eletti a livello locale. Durante la rivoluzione di ottobre del 1917 e la guerra civile russa, il sindaco della città ucraina di Berdichiv, 53.728 abitanti, l'80% dei quali erano ebrei nel censimento del 1897, è stato un bundista. Dopo la dissoluzione dell'impero russo, il Bund, rimasto nell'area russa, tenne una conferenza, la 12ª conferenza del Bund, il 12-19 aprile 1920 a Gomel. Il partito si divise in due, la maggioranza comunista, Kommunbund, e la minoranza socialdemocratica. Nel 1921 il Bund comunista si sciolse e i suoi membri entrarono nel Partito Comunista. Nel 1923 cessò di esistere l'ultimo gruppo bundista nella Russia sovietica. Molti ex bundisti morirono durante le purghe staliniane degli anni 1930. Durante la Seconda Guerra Mondiale il Bund ha continuato a operare in maniera clandestina in Polonia. Nel 1942 il bundista Marek Edelman è stato cofondatore del Żydowska Organizacja Bojowa, che guidò la rivolta del ghetto di Varsavia ed è stato anche parte del movimento di resistenza polacca. Il Bund polacco continuò la sua attività fino al 1948. Oggi l'eredità bundista è rappresentata attraverso l'International Jewish Labour Bond. Prospettive politiche. Il Bund si oppose con forza al sionismo e promosse l'uso dello Yiddish come lingua nazionale ebraica. Il Bund raccolse sostegno soprattutto fra gli artigiani e i lavoratori ebrei, ma anche fra la crescente intelligenza ebraica. Si unì al Sion Poalei. I diversi tipi del sionismo. Solitamente incapsulato nei perimetri di un'idea negativa e respingente, il termine sionismo indica in realtà un movimento di rinascita ebraica, nato con l'obiettivo unico ed esclusivo di giungere alla formazione di uno Stato libero e sovrano per i discendenti di Abramo nella terra ancestrale. Sorto alla fine del secolo XIX, deve il suo nome allo scrittore Nathan Birnbaum, che inquadrò la finalità del movimento nel ritorno degli ebrei a Sion, uno dei nomi biblici di Gerusalemme, mediante la creazione di un partito sionista al di sopra dei partiti politici esistenti. Esso potrà venire tassonomicamente suddiviso in politico, spirituale, laico, socialista, sintetico. Sionismo politico, nato ad opera dello scrittore viennese Herzl e preconizzato nel suo Lo Stato ebraico, una soluzione nuova ad un problema antico, sosteneva l'idea di creare una dimora legalmente garantita per il popolo ebraico in Palestina. È con Herzl che il sionismo assumerà un'identità chiara, definita e definibile, facendo il suo ingresso nel dibattito politico. Sionismo spirituale. Contro le tesi di Herzl si sollevarono quelle di Haham Ahad, il quale indicava anche la necessità di una rinascita di tipo morale e laica dell'ebraismo come precondizione a quella politica. Sionismo laico. In opposizione al sionismo spirituale, quello laico auspicava una rottura con il passato religioso del popolo ebraico e la creazione di un popolo nuovo in Palestina. Vide tra i suoi maggiori esponenti Berdichevsky e Brenner. Sionismo socialista. Condizionava la rinascita della nazione ebraica alla purificazione della società, secondo i criteri del socialismo e attraverso il lavoro manuale. Suo vessillifero Gordon. Sionismo sintetico. Sorto dalle intuizioni di Weizmann, futuro presidente di Israele, il primo, fu la corrente che si affermò sulle altre, portando alla realizzazione dello Stato ebraico. Il sionismo sintetico si prefiggeva l'obiettivo della rinascita del popolo di Israele mediante un pragmatismo duttile ed essenziale. Si potrà quindi rilevare come nessuna delle opzioni dell'ideologia sionista incarni o abbia incarnato un disegno imperialista, liberticidio o islamofobo, mostrando al contrario un ricco e variegato ventaglio di proposte, idee ed ipotesi spesso laiche, liberali ed inclusive.
Ecco, adesso abbiamo ascoltato cos'era il movimento ebraico in Europa, le tre frazioni del movimento ebraico, cioè il rabbinato polacco, il Bund e il sionismo. Ecco, e anche altrettanto vero e palese che chi è, se è andato in Israele per costituire lo Stato ebraico, sono stati prevalentemente gli operai, gli artigiani, cioè la frazione, diciamo così, meno ricca, più povera, quelli che vivevano veramente ai margini non solo della società civile, nel senso che erano isolati nei ghetti, ma vivevano anche in situazioni economiche estremamente disagiate. E questo sta anche a dimostrare che tutta quanta la storia tirata fuori dagli antisemiti, che gli ebrei sono quelli che speculatori, banchieri, eccetera eccetera, noi dobbiamo ricordare che in Israele, nelle terre israeliane, sono andati soprattutto e prevalentemente operai artigiani, tanto è vero che i kibbutz, da cosa sono nati proprio perché questi, diciamo, gli ultimi degli ebrei, da un punto di vista anche economico, erano dei socialisti, sostanzialmente erano dei socialisti che volevano vivere in un sistema sociale egualitario, e nei kibbutz che si praticava questo principio. Nei kibbutz, che tra l'altro io ho avuto modo di esserci, non adesso che sono diversi, hanno cambiato la struttura, e quindi vediamo che oltretutto i più avvantaggiati degli ebrei hanno prestato dei soldi, hanno dato dei soldi per l'acquisto dei terreni in Israele, terreni che erano degli arabi, gli arabi ricchi che vivevano prevalentemente in Libano, a Beirut, e vendevano queste terre, che erano le peggiori terre d'Israele, e queste terre erano terre malsane, c'era di tutto, c'erano tutte le varie malattie, c'era la malaria, e hanno dovuto faticare parecchio, e molti più di qualcuno dei kibbutz ha dovuto essere chiuso perché non c'era nessuna possibilità di lavorare, non c'era nessuna possibilità di rendere produttivo e rendere accessibile queste terre, perché erano terre che erano le peggiori, perché le migliori se le sono tenuti gli arabi e le peggiori le hanno venduti agli ebrei, prendendoli in giro tra le altre. Ecco, mi ricordo, perché sono stato lì, che il kibbutz di Rukama, prima entrata nel kibbutz di Rukama alla fine degli anni 20 del secolo scorso, sono andati nel kibbutz, hanno aperto il kibbutz, hanno lavorato, poi non c'era niente da fare e hanno dovuto andare via, e poi sono ritornati decine di anni dopo e hanno costruito il kibbutz di Rukama, che esiste adesso nel deserto, ai margini del deserto del Negev, no? E non dimentichiamo che i lavoratori ebrei, proprio col sudore e quel sangue, anche perché hanno dovuto anche difenderlo, hanno reso Israele un territorio veramente splendido, dove si eleva, si coltiva di tutto, al di là del settore industriale, della ricerca scientifica. E questo è dovuto a che cosa? Alla capacità e al sudore e alla volontà del popolo ebraico di avere una sua nazione. E vi dico che chi tenterà o tenterà in futuro di eliminare lo Stato di Israele avrà di fronte un bel problema, perché ricordatevi che si dice che ogni tre ebrei, se ci sono tre ebrei ci sono quattro idee diverse, però l'idea unificante è che se si attacca lo Stato di Israele, il popolo ebraico non ha nessun'altra possibilità che difendersi fino alla fine, perché in nessun altro storicamente si è dimostrato che soltanto quando aveva una nazione si sono riusciti a sopravvivere. In caso contrario hanno dovuto subire i program e i vari, la SOA e tutto quello che si sa. Ecco, quindi noi diciamo che bisogna stare attenti, che è stato ebraico ed Israele non è nato a confini imperialistici, ma è nato semplicemente per dare una patria e andare sul terreno storico del popolo di ebraico. Quella è la terra destinata al popolo ebraico, e da Mosè in poi, con varie eterne fortune, ovviamente si è stabilito il popolo ebraico. Ecco, per quanto ne so io, e per quanto vorrei essere quasi sicuro, non ci sarà più nessuna Shoah. Non ci sarà più ness-